Cari e sempre più numerosi ascoltatori, grazie per essere qui con noi al prestigioso Circolo della Magia di Torino, ospite del presidente Marco Aimone. Sono curiosa di sapere quanto speciale bisogna essere per diventare un grande illusionista come lui, ma anche il perché c'è così tanto bisogno di magia. Caro Marco, grazie per riceverci nel Tempio della Magia.
Grazie a voi per essere qui con noi.
E avrei molto piacere, sono molto curiosa di sapere, visto che ti ho ammirato in diverse occasioni, sia nella magia più ravvicinata che nei grandi show, quanto e quale è l'impegno di un mago per raggiungere i tuoi livelli?
Beh, nel mio caso e nel caso di molti professionisti, la nostra vita è in funzione dell'illusionismo, quindi da quando ci alziamo a quando andiamo a dormire pensiamo a questo.
E quindi negli anni hai sviluppato una grande disciplina, ma anche una grande attitudine intellettuale al nuovo, alla scoperta e all'adeguamento, per esempio, alle nuove tecnologie.
Sì, tra tutti quelli che hanno iniziato con me, io forse ero quello di minor talento, ci mettevo più tempo degli altri ad allenarmi e quindi ho dovuto lavorare molto di più rispetto ai miei colleghi con più talento. Però alla fine, se uno ama quello che fa e si allena, si impegna fino in fondo, ecco, riesce a raggiungere grandi traguardi. Anni fa avevo fatto un lavoro sul talento per una scuola di formazione di Milano che voleva riconoscere il talento sotto diverse professioni anche artistiche, e mi avevano posto questa domanda: che cos'era per me il talento? E per me il talento è la passione che fa sì che uno si alleni 7, 8, 10 ore al giorno senza fare fatica. Perché se hai questa passione puoi suonare il piano per 7-8 ore e non fare fatica, se non ce l'hai diventa molto faticoso, e solamente il talento al giorno d'oggi non è più sufficiente.
Quindi, malgrado tu mi dici agli inizi non avevi proprio questa immediatezza nel risultato, però
rispetto ad altri con cui stavo studiando, loro facevano molta meno fatica di me ad apprendere, io ci impiegavo più tempo, però alla fine molti di questi si sono persi, io sono rimasto.
Quindi un buon parametro è quello: non fare dei paragoni con altri e andare per la propria strada e seguire il proprio istinto.
Beh,
io penso
che nella magia, come forma d'arte, che è quella che conosco meglio, siccome la magia è finzione e l'unica verità è l'artista che propone la magia, bisogna essere se stessi. Un grande maestro americano, Dave Vernon, diceva che il segreto è essere se stessi. Perché sei te stesso, sei originale. Ed è uno dei problemi che si riscontra con i giovani di oggi, che rispetto alla mia generazione studiava sui libri, loro studiano attraverso i video, e il video, proprio per la sua forma, ti porta a imitare, e nel momento che imiti respiri, parli come il mago che vedi, però lui è lui e tu sei tu, e questa cosa in qualche modo fa sì che il pubblico non ti percepisca come vero, perché stai imitando.
Non sviluppi una tua unicità.
Sì, perché nel momento che leggi, immagini, no? E non c'è nulla di più forte che il potere dell'immaginazione. Se pensi, quello che diceva Walt Disney, se lo puoi immaginare, lo puoi realizzare.
Mi fai pensare a una magia audio trasmessa. Secondo te sarebbe possibile?
Sì, c'è un mago spagnolo che è il nostro Silvan italiano, conosciutissimo in tutta la Spagna e Sud America, si chiama Quantamariz, che ha fatto proprio delle trasmissioni radiofoniche dove faceva dei giochi per radio, e ha scritto un libro che si intitolava Verbal Magic, cioè tutta quella serie di giochi che puoi fare attraverso la radio. Però prima di lui non so se sono stati dei mentalisti americani come Dunninger che facevano la magia alla radio.
Fantastico. Allora,
ma lo stesso Orson Welles, no? Che era, oltre ad essere un regista, era un appassionato di magia, no? E in Orson Welles è molto presente il pensiero illusionistico nei suoi film. Ad esempio ne ha fatto uno, F for Fake, che era solamente sul fake, sul vero, sul falso, oppure quando fece la guerra dei mondi, no, anche lì, no, l'inganno era predominante.
Anche Woody Allen è appassionato anche,
sì,
di magia.
Sì, 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 ha fatto dei film sulla magia, sì, assolutamente.
Ma ha fatto anche delle magie lui stesso?
Sì, sì, lui sa fare i giochi di prestigio, sì, sì. Ma sono molti gli appassionati nel mondo della magia che non sono stati maghi. Ad esempio a Torino Macario era socio del circolo, lui era appassionato degli indiani cinesi e della Zigzag Girl, la donna tagliata in tre pezzi, erano due dei suoi cavalli di battaglia.
Non ti chiedo di spiegarmi qual è il trucco della zigzag, però ci vuole un fisico bestiale anche per fare quel tipo di numero lì.
Diciamo che, come spesso accade nelle grandi illusioni, il mago si prende il merito, ma il merito è dell'assistente. La cosa curiosa sulla zigzag girl, che è stata ambientata da Robert Arbin, che era un colonnello dell'esercito in pensione, appassionato di giochi di magia. E lui credo che ne abbia costruite una settantina e ne esistono milioni nel mondo, e quindi nel Guinness dei primati della magia è il gioco più imitato, ecco, non originale, cioè l'ha inventato lui, ma non ne ha prodotti così tanti come quanti sono stati diffusi.
E quindi c'è un format unico con delle misure uniche di questa macchina, o ce ne possono essere varie?
In realtà se ne trovano di diversi tipi, perché poi chi imitava non era così, specialmente è un gioco che nasce negli anni 70, quindi prova, pensa a immaginare, lo vedevano in televisione fatto da Silvan e poi a casa cercavano di capire le misure
e quindi ci sono
anche dei veri obbrobri di questo gioco, come spesso accade, ma anche in cosa che ha fatto Copperfield anni dopo, le copie, le imitazioni poi erano molto molto distanti dall'originale, perché se non avevi la possibilità di vederlo da vicino, di vedere le misure, e a volte anche il trucco trovato non era lo stesso di quello originale.
Mai quindi, svelato, peraltro.
Ma no, in realtà due sono i più importanti costruttori per Copperfield, Jim Stenmaier e John Gong, che sono che costruiscono per loro, quindi poi costruiscono anche per altri. Il problema è che devi pagare delle royalty e dei prezzi che sono un po' diversi da quello che se lo fai.
Devi essere un grande professionista,
sì,
avere dei grandi mezzi.
Sì, sì. E non vendono a tutti, cioè devi essere riconosciuto. Pensa che John è venuto 3 anni fa al circolo qua a Torino, quando c'è stato qua il congresso degli storici della magia, perché lui è appassionato di storia ed è un grande collezionista, e quando è entrato qua dentro ha fatto wow, Marco, è un posto meraviglioso, mi fa... Che io sappia, ci sono 3 posti al mondo che sono così. Uno è il Magic Castle a Hollywood, che è un club privato che esiste negli anni 50, che è un posto
storico,
magnifico, e dove i soci, c'erano soci come Cary Grant, cioè gli attori del cinema.
Jet set.
Sì, del jet set, sì, sì. Il presidente del circolo di Hollywood e l'attore di How I Met Your Mother, quindi c'è anche... prestigioso, e e poi c'è il Magic Circle a Londra, poi ci siamo in Europa con questo posto magnifico.
Sì, voi avete la possibilità di ricevere tanto pubblico, perché avete una sala grande, e modificarlo a seconda del tipo di magia che presentate.
Ma sì, perché l'abbiamo proprio pensato in questo modo, e la scelta e l'impegno che ci siamo presi è proprio per dare la possibilità ai giovani di avere un palco dove salire e potersi esibire.
Cioè, dove loro fanno scuola, tra l'altro.
Dove fanno scuola, ma poi possono farlo a un pubblico profano. Che uno dei grossi problemi della mancanza di talenti nel mondo delle arti performative è proprio dovuto alla mancanza poi di teatri e di spazi dove potersi esibire. Faccio un esempio facile: tu ti puoi allenare una vita a giocare a pallone, ma finché non scendi in campo, non fai la partita, non hai i minutaggi partita, e certe cose le capisci solamente nel momento che giochi. E sicuramente l'avvento della televisione e poi di internet ha fatto sì che sparissero tutta una serie di teatri nelle grandi città, sparissero i nightclub, sparisse tutto un tipo di palestre dove nascevano poi questi grandi artisti, no? Mentre una volta la televisione era il punto d'arrivo, cioè andavi in televisione dopo che avevi fatto una vita proprio la televisione è un punto di partenza per andare a fare teatro. Il problema è che se poi ti manca proprio i ferri del mestiere, la valigia dell'attore, poi fai veramente una grande fatica.
Che poca strada, probabilmente.
Sì, sì.
Anche
sì.
Perché il numero delle persone che si dedicano a quest'arte è aumentato esponenzialmente, ne risulta.
Nell'arte della magia, sì, però a livello sempre più amatoriale e sempre meno professionale, ma proprio perché è sparito una parte di mercato. Cioè, i grandi numeri in magia nascevano perché questi artisti venivano ingaggiati nei night e quindi facevano la quindicina, e la quindicina vuol dire fare minimo 2 spettacoli a sera e quindi 30 spettacoli al mese, e poi dopo 15 giorni ti spostavi, arrivavi in un'altra città.
Un lavoro a tempo pieno, con le tournée.
Sì, eri sempre in giro. Io sono inizi carriera, sono ancora riuscito a fare qualche night a Milano in giro, però erano già proprio alla fine, no? E ricordo che il night, per quelli che ci ascoltano che non sono della nostra generazione, non era il locale notturno, era il posto dove tu andavi dopo cena a vedere spettacoli o a mangiare qualcosa, perché i ristoranti alle 10 chiudevano, quindi se ti veniva fame a mezzanotte non è che c'erano le pizzerie aperte, no? A Torino forse negli anni 70 c'erano 3-4 locali che erano aperti fino a una certa ora, forse anche meno. Era veramente difficile dopo una certa ora portare un cliente di un'azienda da qualche parte a vedere qualcosa che non fosse il cinema, e quindi se volevi vivere la vita dopo le 11 di sera dovevi andare al night, e nel night vedevi, al di là dello spogliarello, che era sempre uno spogliarello molto elegante e mai completamente integrale, cioè si vede e non si vede, c'erano delle grosse attrazioni: giocolieri, maghi, fantasisti, imitatori, barzellettieri, e tutta questa categoria di persone.
Gli stand-up comedian,
sì,
ante litteram.
Beh, i vari Gino Bramieri o Walter Chiari arrivavano tutti da quel mondo lì, che era prima il varietà, la mass spettacolo, il side show, no? Come, a fianco ai circhi, cioè tutti i posti dove si lavorava, e queste cose qua non esistono più, e quindi la scelta nostra nel circo è stata appunto avere questo spazio per la possibilità ai giovani di esibirsi, e non a caso molti di loro poi sono in giro per il mondo, non a caso su una decina di campionati italiani che sono stati fatti negli ultimi anni, 7 erano di Torino, e gli altri sono arrivati secondi, perché la possibilità di fare ti dà delle armi che normalmente non avresti.
Scusa, volevo chiederti, quando un mago si sposta per una tournée o uno spettacolo deve avere un sacco di cose con sé, deve avere un bagaglio articolatissimo.
Dipende dal tipo di spettacolo che fa. Ad esempio, nel mio caso, quello che sta nella borsa è il mio spettacolo, quello che sta nella borsa non fa parte del mio spettacolo. È proprio una scelta, no? Per viaggiare leggero, e quindi il mio spettacolo di Stand Up Magic è uno spettacolo che sta in una valigia e può essere imbarcato nella cabina dell'aereo, perché altrimenti
che non devi perdere, perché una giacca come quella del mago
l'abito è l'unica cosa che imbarco, e invece i giochi vengono con me in cabina, perché comunque sarei in grado di fare comunque lo spettacolo anche vestito normalmente. Mentre
per fare le giacche dei maghi ci sono dei sarti particolari?
Dipende che tipo di mago sei. Diciamo che nel mio caso l'abito è un costume teatrale, e quindi è fatto da sarti che fanno teatro, ma non perché abbia dei trucchi particolari all'interno dell'abito, ma per il fatto che è un costume e si deve distinguere da un abito. Perché sale su un palcoscenico e quindi diventa un costume.
Diventa un costume.
Ha dei requisiti, sì, proprio una visione teatrale che un abito normale non avrebbe.
Deve completare il personaggio,
sì,
deve rispecchiarlo,
sì, sì.
E deve anche.
C'è uno studio proprio fatto da chi si occupa di costumi, ecco.
Tu pratichi diversi generi, e tra i vari qual è l'ambito nel quale tu ti esprimi meglio?
Quello che mi piace di più, potrei risponderti, è la magia di stanza ravvicinata, perché è quella che secondo me si avvicina più alla forma artistica della magia. Pensiamo al teatro come finzione, ed il teatro è sempre finzione, perché quando muore qualcuno in teatro non si crede che sia morto veramente, no? Se pensiamo al cinema come un grande sogno onirico, per la grandezza dell'immagine, per il fatto che sei al buio, l'unica forma di arte che ti fa vivere un momento surreale in un contesto reale è la prestigiazione, e quindi è quella che più mi dà soddisfazione dal punto di vista artistico, perché è quella che permette di farti vivere lo stupore nell'immediato.
E nel ravvicinato.
E nel ravvicinato, sì. E tu puoi vivere questa emozione.
Sì, da spettatore è il momento in cui sei completamente disarmato, perché ti cadono tutte le tue capacità logiche. Nel momento in cui sfiorisce davanti a te proprio
esattamente
l'illusione,
perché
controllare la situazione.
La cosa che loro ti ripetono è: in televisione potrebbe esserci un trucco, sul palcoscenico potrebbe essere degli specchi, ma a questa distanza questo è impossibile.
Però per fare questo tipo di spettacolo ovviamente bisogna essere in grande forma, di avere dei fisici particolarmente dotati.
Diciamo che devi, si dice che più il mago si avvicina al pubblico e più deve essere tecnicamente evoluto, deve essere molto più bravo, perché a distanza ravvicinata tutto quello che le luci, il palco, potrebbero in qualche modo attenuare, qui entri proprio nello spazio, nella prossemica, fai quasi una violenza, e quindi sei molto più vicino, ci sono tante dinamiche che entrano in relazione.
Però in questo ambito ci sono dei corpi speciali, perché dei maghi, dei grandi maghi, dei maestri, avevano delle particolarità fisiche per le quali, dici...
Ecco. Diciamo che la precisazione fa sì che anche se tu hai dei
delle particolarità,
degli handicap, no? Si possono definire in questo modo qua,
delle doti diverse, dotati diversamente, forse
diversamente.
È difficile trovare un termine, che perché poi quando vedi questi non normodotati agire, dice, ma non è possibile, raggiungono dei livelli spettacolari.
È incredibile. Io ricordo con grande affetto uno dei miei maestri, era argentino, si chiamava René Lavand, è morto nel 2015.
Che tu hai conosciuto
Silvan Magic Academy. Ho fatto una settimana di stage con lui, ma l'avevo già visto tante altre volte in giro per il mondo, ma lì ci siamo conosciuti meglio, e l'ho ancora rivisto nel 2014, un anno prima che lui mancasse, dove mi ha detto: l'ultimo anno che vengo in Europa, ormai sono vecchio, non ce la faccio più, e lui gli mancava la mano, e quindi è un grande handicap per un mago avere una mano, una mano sola.
Penso alle carte, penso ai dadi.
E lui era un mago a distanza ravvicinata, quindi ha dovuto traslare tutte le tecniche con due mani, con una mano sola. In Argentina era conosciuto come il monco, ed era di una bravura incredibile, cioè il suo studio, la sua perfezione hanno portato a far sì che fosse un artista unico.
Il suo nome, scusa?
Era René Lavand. René Lavand. Aveva fatto Led Sullivan Show negli anni 60.
Quindi una popolarità...
Sì. In Argentina era veramente artista televisivo, riconosciuto da tutti. Aveva una classe incredibile, un'abilità fantastica. E io ricordo che vidi la sua conferenza negli anni 80, ero proprio ragazzino, e mi ingannò, ma di continuo, cioè... Per me era, cioè, non era possibile fare quello che faceva. E devo dire che avevo veramente provato l'esperienza magica, cioè quello che fa non è umano. E poi quando spiegava
era un bravo insegnante,
sì,
gli piaceva,
sì, e sì, anche se poi le sue tecniche non erano utili a chi lavora con due mani, perché due mani con una, cioè, non ha senso, ma era utile capire che con sforzo, passione, no, si possono raggiungere degli obiettivi che altrimenti sarebbero impossibili. Ecco, lui è proprio la dimostrazione che si può fare.
Però un caso anomalo, abbastanza isolato, immagino.
No. C'è un ragazzo che viene ad Escorial, io faccio parte di questa scuola spagnola di Madrid, la scuola magica di Madrid, e lui è Medi Gilbert e non ha le mani, è focomedico e fa i giochi di carte. E c'è una puntata, una trasmissione che si chiama Full House, che va in tutto il mondo con due maghi fantastici americani, Penn and Teller, che sono le star di Las Vegas, che loro invitano dei maghi e se li fregano loro dicono mi hai fregato, se no ti dicono sei stato bravo ma non mi hai ingannato. E lui li ha, con un gioco di carte, li ha ingannati e fa delle cose che sono incredibili e non ha le mani. Si può vedere su YouTube il filmato ed è incredibile, ed è un ragazzo di una dolcezza, di una passione, ed è un esempio.
Allora guarda, alla fine della nostra chiacchierata diciamo quale può essere un link dove trovare i collegamenti e vedere qualche video, sarebbe interessante.
Assolutamente, ma questi sono solo alcuni degli esempi. Qui abbiamo due libri solamente di persone che nella storia hanno fatto delle cose incredibili e avevano dei grossi handicap.
Questi sono libri in inglese, immagino?
Sì, in inglese, sì, di artisti che però erano, la maggior parte erano europei, perché...
Perché l'origine della...
Beh, sì...
della prestigiazione è
antica, legata all'uomo, ma sicuramente l'Europa... almeno fino all'Ottocento ha avuto una scena importante e fondamentale nell'evoluzione di quest'arte.
Una curiosità, ho avuto modo recentemente di intervistare Cristóbal Jodorowsky, che è un grandissimo esperto di tarocchi. I tarocchi e la magia hanno un nesso o sono abbastanza disgiunti?
Allora... tutto nasce da un fraintendimento, cioè i tarocchi, quelli più antichi, sono stati i tarocchi Visconti Sforza ed erano delle carte fatte su commissione per i nobili per giocare a carte, tant'è che c'erano delle carte che vincevano sulle altre e trionfavano, i trionfi, gli arcani maggiori, quindi era
già il mazzo concepito così come lo vediamo oggi.
Sì, ed era fatto per giocare. È nato per gioco. Poi nel fine 700-800 un francese, Antoine de la Cour de Guibillon, un nobile caduto anche un po' in disgrazia, complice la passione per l'egittologia, cioè è stata scoperta la stella di Roseto, la decodificazione dei geroglifici, tutta questa cosa qua, e quindi tutta l'attenzione, il romanticismo di quel momento era incentrato sul... E lui si è inventato che, ma di sana pianta, che questa cosa qua, i tarocchi erano legati a Taro, al libro dei morti, a tutta una serie di cose. Ci hanno creduto persone come Jung, ma stesso Freud e altri, no? Li hanno interpretati, perché comunque sono dei disegni, quindi hanno una chiave di interpretazione.
A vedere gli arcani maggiori, in effetti,
sono, sì,
ci sta.
Sono,
ecco.
Sono simboli, sì, però si può dire di tutto di, e di più, però era l'espressione degli artisti di allora che avevano fatto delle carte. È un po' come se vedessi le carte dei Pokémon adesso, no? E qualcuno dicesse che sono legate al paranormale, e se le guardi puoi trovare sicuramente degli...
Quindi la tua idea è quella, significati dotti.
È l'idea storica. Dopodiché, se ti fanno vedere dei test con delle macchie e ti possono fare il tuo profilo psicologico con delle macchie, sicuramente possono farti un profilo psicologico con delle carte, ma non c'è nulla di esoterico in questo, no? C'è più una lettura
simbolica, psicologica,
no? Ed è anche dettata, no, dal feedback inconscio che hai della persona. Cioè, se si facesse un esperimento scientifico dove prendi una persona e gli metti un burka davanti, quindi non sai se è uomo, se è donna, se parla, se non parla, e poi fai un calcolo statistico del vero e del falso, non vai al di là delle percentuali statistiche, perché non hai nessun feedback di ritorno. Questo però è il...
E comunque vengono usati nella magia, mi risulta.
No, c'è...
Perché il mazzo di carte tradizionale.
No,
è quello.
In realtà ci sono quello che adesso si viene chiamato mentalismo, che si chiamava in antichità la magia mentale, che tende di riprodurre quelli che sono i fenomeni paranormali, ma che in realtà non sono paranormali. Utilizzano anche i tarocchi, però l'illusionista, no, tra tutte le persone che ingannano, è quello più sincero, perché te lo dice prima che ti sta ingannando.
Assolutamente, no? Ma dimmi, a proposito del fatto che in scena la situazione classica è quella del mago con una o più assistenti, non mi risulta che esista l'opposto, cioè la maga donna con gli assistenti uomini.
No, c'è un paio di campionati mondiali fa è stata vinta da un artista olandese, che è lei che faceva la maga e utilizzava gli assistenti. No, esistono.
Molto recente, però non...
No, anche nel passato, nella storia della magia, ci sono state molte donne maghi. Il problema è che l'archetipo del mago normalmente è un mago anziano, è Gandalf, il Signore degli Anelli, cioè nell'archetipo, quindi la donna è sempre stata percepita come un assistente, ma ci sono state delle donne nella storia della magia. È stata anche un'americana, sempre legato all'uso del corpo, che si chiamava Lulu Hurst, che è morto negli anni 50, ma era del 1869, si chiamava Georgia Wonder in arte, e questa era il suo spettacolo era quello di sfidare gli uomini in prove di forza. Lei sarà pesata 50 kg e gli uomini cercavano di sollevarla, non riuscivano a sollevarla, si mettevano in 4-5 a spingerla e lei non rimaneva.
Ma c'è un trucco?
C'è un trucco, sì, ne parla anche Houdini nelle sue memorie, poi lei a fine carriera spiega esattamente in un libro come faceva. Utilizzava leve e posizioni fisiche dove in qualche modo ti annullava la posizione, cose che si ritrovano anche in alcune arti marziali, in altri aspetti, ma lei le ha teatralizzate e quindi... In qualche modo nel vaudeville, nel spettacolo dove lavora lei, era questa donna che, no, soggiogava gli uomini, era la maciste femminile.
Nella tua scuola il rapporto tra allievi maschi e femmine qual è?
È molto più alto per gli uomini, però ci sono anche delle donne, aumentano sempre di più, complice forse anche Harry Potter, che ha fatto sì che molte bambine si affascinassero al mondo della magia. Sono molto, molto brave. Una ha vinto anche il campionato italiano un paio di anni fa, quindi quando si impegnano riescono a raggiungere degli standard molto elevati.
E c'è competizione tra loro o sono abbastanza...
Ma sai, noi ci chiamiamo Circolo Amici della Magia perché i valori che condividiamo sono... l'amicizia e la magia.
E questa è l'atmosfera che si respira.
Sì,
anche tra voi colleghi, sì, che siete tutti di altissimo livello, siete insieme a uno staff da quanti anni?
Il circolo nasce negli anni 60 e quindi siamo già alla seconda o terza generazione di maghi. Ma due volte al mese qui c'è il laboratorio al giovedì sera, dove ci sono i ragazzi che si preparano e che poi in qualche modo sono concorrenti nei vari concorsi, ma sono tutti qua, tutti assieme, che si aiutano, che si danno suggerimenti, dettagli, che si scambiano informazioni. Quindi lo spirito non è assolutamente competitivo tra di loro.
Qual è l'età media dei partecipanti?
Ma questi sono molto giovani, sono dai 13 anni ormai 25
anni. Sono di una velocità nella maniera sono incredibili.
Ma per quello che si diceva prima, non è un grosso problema tecnico quello dei ragazzi, perché tecnicamente sono dei fenomeni. Il problema è portarli ad avere una consapevolezza di loro stessi, ad essere originali, a pensare in modo... Sì, è questo proprio il grande lavoro. Non è tecnico. Sulla tecnica, la tecnica, per quanto sia difficile, è uno degli aspetti più facili da vincere, perché basta farlo, rifarlo finché ti viene bene, anche se è una cosa molto complessa. Riuscire poi a prendere quella, a trasformarlo in un'emozione, a trasformarlo in un
c'è quella parte spettacolare che comunque
sì, perché è vero che il mago deve essere se stesso, però deve poi utilizzare tutte le tecniche teatrali per far arrivare meglio se stesso. Quindi non è
e nelle condizioni particolari che ci possono essere, sì, in quella data situazione.
Sì, e poi una cosa che credo che sia solo nella magia, almeno è molto forte, è che tu hai sempre due realtà. Una che è la tua realtà interiore, che è il trucco. Però poi c'è la realtà esteriore, quello che gli altri percepiscono, e quindi tu devi sempre pensare su due livelli, cioè quando io faccio questa cosa che cosa pensano loro, che cosa sto comunicando con questo gesto, con questo movimento, perché per essere ingannati il pubblico deve seguire un percorso, un viaggio che è logico ma non è vero. E tu quindi devi essere sempre coerente a questo, perché il cervello viene stimolato dall'incoerenza, dall'interferenza.
E le due aree del cervello devono essere in stretto contatto e di attività entrambe. Perché...
Bisognerebbe cercare comunque di disattivare la parte logica, non solamente lavorare.
Ma parli dello spettatore o del performante?
Spettatore.
Ah, sì.
Performante invece deve fare doppia fatica.
Deve fare doppia fatica.
Performante deve fare doppia fatica, deve sempre essere da una parte e dall'altra parte controllare.
Io faccio parte di quegli spettatori che non ha nessuna voglia di scoprire cosa c'è dietro, perché in quel momento in cui ti senti completamente spiazzato è impagabile.
Sì, io quando riesco a essere ingannato sono felice. Perché...
Mai?
Non posso
pensare che qualcuno possa...
Io mi lascio ingannare e si può dire godo come un riccio quando vengo ingannato, perché provo un'emozione che è bellissima e in più vuol dire che c'è una cosa che non conosci e quindi hai uno stimolo a dire wow, c'è qualcosa da andare a cercare. C'è una bellissima frase di Orson Welles che diceva che privare la magia del suo mistero è come togliere il suono alla musica. Nel momento che sai il trucco, vivi la disillusione. No? È un momento terribile, perché dici, è solo questo? Ma è possibile? E invece c'era un mago americano che mi faceva morire. Lui era un grande creativo della magia e diceva sempre che le persone creative vivono sempre a contatto col muro della stupidità. Perché tu devi, quando devi trovare una soluzione a un problema, no? Cerchi e la soluzione migliore è quella più semplice, non è facile, ma
quella immediata, quella senza filtri, senza sovrastrutture,
sì, quella più semplice, ma semplice, lo ripeto,
non è
facile, cioè, rendere le cose semplici, e tu che insegni lo sai,
richiede un
percorso intellettuale. Semplificare, complicare è molto, ma rendere semplici le cose complesse richiede una grande struttura di pensiero, e quindi quando tu alla fine trovi quella cosa e dici meraviglioso, e poi dici tutto qua, così, sì, così semplice, ma sono così stupido che ho speso dei mesi
per fare un paradosso impagabile.
E quindi lui dice vivi sempre, no? A contatto col muro della stupidità, prima perché non riesci a risolvere il problema e ti senti stupido, e quando l'hai risolto dici minchia tutto qua, ma sono così coglione che ci ho messo 3 mesi a trovare una soluzione così semplice. Sì,
è così. Senti, lo stile dell'escapologo, in quali caratteristiche bisogna eccellere per avere la possibilità di fare questo genere di magia che è molto sorprendente, molto spettacolare? Beh, forse un po' fuori moda? Un po' in disuso?
Ma forse sì, forse no, non lo so. Le cose che so sull'escapologia è che il primo di cui si ebbe documentazione a fare questo fu un italiano, Abramo Colorni, che era un ingegnere alla corte di Ferrara, mago.
Quindi parliamo del 1500?
1600, 1600. Sì, lui faceva l'agente segreto, faceva il mago, costruiva fortificazioni per il ducato estense. C'è un bellissimo libro, Il prestigiatore di Dio, Abramo Colorni, scritto da Ariel Toff, che racconta la storia di questo mago. Uno dei tanti ingegneri maghi di quel periodo storico, forse più famoso era Leonardo da Vinci. Questa cosa del farsi legare non è mai stata molto presente nella magia, se non che con lo spiritismo. Che cosa facevano i medium? Quando si spegneva la luce per far sì che si presentassero gli spiriti e non fossero loro a fare suonare la tromba, queste cose, si facevano legare dal pubblico. E quindi se lui era legato non poteva essere lui quello che
fa compiere faceva, delle azioni, no?
E dove c'erano i grandi spiritisti, molti di loro erano a Coney Island a fianco al Barnum Circus Theater, no? Perché
il circo dei Freaks,
sì, dei Freaks, ma di altre tante macchine meravigliose, cos'è? Infatti si chiamava Side Show a lato del circo. In questo posto lavorava anche un giovane Harry Houdini, che apprese lì l'arte del liberarsi, che poi trasformò in un'altra cosa più...
Che sviluppò
più...
Per poi morirci?
Ma no, in realtà è morto per appendicite e peritonite. Sì. Sembra che abbia preso un pugno da uno studente che è andato in camerino, perché lui ci sosteneva di riuscire a tenere gli addominali tesi e non sentire nessun dolore, ma questo gli ha tirato un pugno improvviso, lui non ha teso gli addominali e probabilmente era già malato di appendicite, e questa cosa qua gli ha procurato la rottura dell'appendicite. È andato in peritonite, e in quei tempi lì di appendicite e peritonite, come anche oggi può accadere, si moriva. Ed è morto per una piccina imperitonite. La cosa incredibile è che lui è sempre stato un grande comunicatore ed è rimasto in coma per quasi una settimana e si è lasciato morire la notte di Halloween, il 31 ottobre del 1926, perché voleva andare ancora per l'ultima volta sui giornali. E Halloween è la notte del...
Come uscire di scena, sì, insomma, in modo glorioso.
Sì, sì, forse non il più grande mago dal punto di vista tecnico, ma sicuramente uno dei più grandi comunicatori della storia della comunicazione in generale. Ha fatto delle cose incredibili dal punto di vista della comunicazione. È riuscito a prendere il brevetto per volare in aereo, far prendere l'aereo, farlo portare in nave in Australia, perché in Australia nessuno si era mai alzato in volo in aereo, e essere il primo a sollevarsi in aereo sull'Australia per fare comunicazione nel mondo. Sì.
E lui insegnava anche?
No, non ho questa cosa di lui come insegnante, non mi è mai arrivata, anche se in qualche modo è stato presidente della Società Americana dei Maghi, la SAM. Una cosa curiosa sua è che uno dei più grandi maghi della storia della magia era di Torino, si chiamava Bartolomeo Bosco, ed è morto a Dresda, ed era sepolto a Dresda. Ed era così famoso che ancora nel film Il Circo, Chaplin sul tavolo del mago fa scrivere il professor Bosco, perché Bosco era un sinonimo di magia, è stato per quasi 200 anni dopo la sua morte, perché era così famoso. Lui, quando è andato a Dresda, e ha fatto ristrutturare a sue spese la tomba di Bartolomeo Bosco.
Accidente.
E si è portato il fotografo con la sua macchina fotografica, il Trespolo, si è fatto fare la foto per andare in America e dire ai maghi americani: io sono quello che ha fatto ristrutturare la tomba del maestro.
Fantastico.
Sì, sì, lui era proprio un genio della comunicazione.
Senti, mi piacerebbe allora che tu mi girassi qualche link in modo da poterlo segnalare ai nostri ascoltatori, che saranno sicuramente molto curiosi di andare a vedere dal vivo come si sono comportati questi maghi e che cosa hanno proposto nei loro show. Il tuo sito è?
MarcoAimone.net.
E per gli spettacoli al circolo e per la scuola dove si può andare?
Sempre
al
Circolo Amici della Magia, basta metterlo su Google, esce
la pagina. Esce la qualunque. Invece questi collegamenti li pubblicheremo sulla mia pagina Facebook, Alessandra Rito Blog. Grazie a tutti e alla prossima puntata. Grazie Marco.
Arrivederci, grazie.